Africa 70. Musica, storie e voci dal continente africano. A cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis.
Il paese protagonista di questa puntata di Africa 70 è il paese che sta più in giù, e cioè il Sudafrica. E a noi interessa in particolare per il suo rapporto con la musica jazz, un rapporto stretto. Ci sono le prime tracce di jazz sudafricano già nel 1917, quindi siamo praticamente ancora alla fine della Prima Guerra Mondiale, e la scena sudafricana costantemente, insomma, segue quello che succede negli Stati Uniti. Ci sono anche famosi artisti americani che vengono in Sudafrica. Louis Armstrong è considerato uno dei primi grandi idoli da parte degli ascoltatori sudafricani. Noi ci concentreremo in particolare sulla scena jazz tra gli anni 50 e gli anni 60-70, uno dei periodi più interessanti sia musicalmente e, ahimè, anche da un punto di vista sociale, perché lo vedremo, ci sono tante cose che riguardano l'apartheid. Una delle prime figure su cui vogliamo veramente concentrarci, però, non è particolarmente conosciuto. Di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando di Kippie Moeketsi, che è stato considerato, almeno appunto nel sud dell'Africa, il Charlie Parker di quei luoghi. Un sassofonista che ha dato un esempio, che ha portato una certa musica che non è la sola emulazione, perché questo è il punto. Noi non parleremo di tentativi di emulazione del jazz americano, che ce ne sono stati, specie in ambito di musica bianca. Qui parleremo soprattutto della cultura musicale indigena, dove si cerca una fusione, che poi in fondo il jazz ha già in sé molto di musica africana. È un ping pong, è un rimpallo da una parte all'altra dell'Atlantico. Ed effettivamente è un modo di arricchire, di partire dalla musica tradizionale africana, si arriva al jazz, che poi torna in Africa e ci sono altre commistioni. Kippie Moeketsi è stato un grande sperimentatore, un grande sassofonista, lo possiamo chiamare fusion nel senso più nobile del termine, anche se ha prodotto estremamente poco. È conosciuto soprattutto in Sudafrica. Esistono non più di 3 dischi, correggimi se sbaglio, che adesso possono essere fruiti anche dalle nostre parti, ma prima non era così. È morto a 58 anni, povero e in cattive condizioni. È morto nel 1983, questo non ha chiaramente aiutato a espandere la sua figura. Non è diventato famoso come altri personaggi di cui parleremo nelle nostre puntate, a cominciare da oggi.
E alcuni di questi li ha, non dico scoperti lui, ma sicuramente ha fatto da mentore a queste persone. Di chi stiamo parlando, per esempio?
Soprattutto di Abdullah Ibrahim, che noi magari abbiamo conosciuto in un primo momento come Dollar Brand, grande pianista, grande leader di formazione, grande, se vogliamo, portavoce di un certo mondo africano. I suoi dischi si chiamavano Anatomia di un villaggio africano, sudafricano, oppure Piano africano. C'era proprio questa idea, c'era questa sottolineatura che non era musica afroamericana, era musica fondamentalmente africana declinata in jazz. Ecco, Abdullah Ibrahim è stato un allievo di Kippie Moeketsi, dapprima nei Jazz Pistols, che è una delle formazioni fondamentali dei primi anni 60, e poi anche come maestro che gli ha indicato grandi strade di jazz. Lo ha indirizzato per esempio verso Thelonious Monk, che è il maestro riconosciuto di Dollar Brand Abdullah Ibrahim, il quale lo ha ricompensato con una dedica meravigliosa. Uno dei brani più famosi di Abdullah Ibrahim si chiama Bra Joe from Kilimanjaro, e quel Bra Joe era il nostro simpatico Kippie Moeketsi. Thank you.
Scrap Iron, pezzo scritto dalla pianista Duke Pearson, reinterpretato col suo gruppo e col suo sax alto da Kippie Moketsi, il nostro apripista alla scoperta della scena jazz sudafricana dal secondo dopoguerra in poi. Ne abbiamo parlato prima, adesso ci concentriamo un po' di più sulla sua figura. Abdullah Ibrahim, prima conosciuto come Dollar Brand, grande pianista, una delle figure di spicco del jazz sudafricano degli ultimi decenni, tanti, tanti decenni. Una storia molto complessa, forse anche complicata per certi versi, però molto molto ricca, che ovviamente non riusciremo a sintetizzare in pochi minuti. Ma dovessimo proprio fare la scheda, da dove partiamo?
Partiamo, io direi partire da questo pezzo che non è tra i primi di Abdullah Ibrahim, che ancora si fa chiamare Dollar Brand. È del 1974 almeno la versione più famosa, ed è un pezzo che si chiama Mannenberg. Mannenberg è un luogo, è una township, uno di quei luoghi dove venivano isolati, segregati i neri che non potevano avere libera circolazione nel paese. Allora erano destinate alcune aree, e in taluni casi addirittura le aree in cui erano facevano gola ai bianchi, e allora venivano spostati violentemente, forzosamente. Una delle grandi proteste riguardò il cosiddetto distretto 6, a Città del Capo. Vennero una zona che a un certo punto, per una speculazione immobiliare, passò appunto dall'essere una township a essere un luogo per bianchi. E per ricordare queste deportazioni, per protestare violentemente, nacque questo pezzo, dapprima come improvvisazione, poi come pezzo sempre più strutturato, che ritorna in varie versioni nella discografia di Dollar Brand di Abdullah Ibrahim. Il pezzo si chiama Mannenberg perché Mannenberg era una di queste township, come Soweto, che forse è un nome che ritorna più facilmente alle nostre orecchie.
Questa è la prima versione di Mannenberg del 1974, apparso su una specie di singolo espanso, nel senso che c'erano solo un paio di brani, entrambi oltre la dozzina di minuti di lunghezza. Come tanti altri artisti sudafricani in quel periodo, Abdullah Ibrahim non sta tanto tempo in Sudafrica, anzi alcuni proprio vanno via dal Sudafrica perché l'apartheid sta letteralmente avvelenando la vita di milioni di persone. Abbiamo sentito, insomma, di tantissime persone che vengono deportate fondamentalmente per questioni più economiche. Siamo ormai nel pieno dell'apartheid come l'abbiamo conosciuto noi, nel senso che è stato codificato, è stato reso legge con vari interventi dal 48 in avanti, E anche i musicisti hanno sempre meno spazio, e infatti ne troveremo ancora altri che a un certo punto devono uscire dal paese per poter continuare a suonare e anche avere successo. Abdullah Ibrahim è in una situazione un po' ibrida, nel senso che lui non è una persona di colore, non è nero, viene considerato colored. Nella rigida gerarchia di quel mondo sudafricano ci sono quattro categorie. Ci sono i bianchi, che ovviamente hanno tutti i diritti, poi ci sono i colored e gli indiani, che hanno qualche diritto, e poi ci sono i neri sudafricani, che praticamente non hanno diritti. Questa era la gerarchia dell'apartheid. Questo ha fatto sì che Abdullah Ibrahim potesse tornare in Sudafrica, e lo ha fatto, e in una di queste occasioni appunto ha registrato questa Mannenberg. Potremmo continuare a lungo sulla figura di Abdullah Ibrahim, però perderemo l'occasione di incontrare altri musicisti importanti che peraltro spesso si sono conosciuti, hanno suonato assieme e compagnia bella. Uno di questi sicuramente ha conosciuto e ha suonato con Abdullah Ibrahim, questo è Hugh Masekela. Part of a Whole di Hugh Masekela, da uno dei suoi album di maggior successo, Home is Where the Music Is, del 1972.
Hugh Masekela è uno dei nomi più conosciuti in Occidente, è conosciuto anche in ambito rock perché, per esempio, nel 1967 fa una partecipazione spettacolare al primo festival, al più grande festival rock storico, quello di Monterey. Perché ha un disco in classifica, si chiama Grazing in the Grass, e la sua tromba infiamma quel popolo giovanile che ha le orecchie apertissime e vuole andare dappertutto. E aveva cominciato in Sudafrica, anche lui a un certo punto deve emigrare, se ne va a Londra nel 1960 e un paio d'anni dopo se ne va a New York. Incide già subito un disco, perché i discografici americani sono molto disponibili nei confronti della musica africana. È un periodo meraviglioso a quel livello. Non l'abbiamo detto prima, ma Dollar Brand, quando ancora si chiama così, esordisce con un album addirittura sponsorizzato da Duke Ellington, proprio Duke Ellington Presents Dollar Brand, e Hugh Masekela inizia con un Trumpet Africa, che è tutto un programma. Cioè ci sono i grandi trombettisti classici, Armstrong, c'è il nuovo Miles Davis, ma c'è anche appunto questo giovane trombettista che vuole farsi largo. Nella sua discografia c'è di tutto, ci sono dischi con Herb Alpert molto pop, ci sono dischi molto africani, ci sono esperimenti di fusion con Fela Kuti, con l'highlife nigeriano. E a un certo punto a lui vengono dei dubbi, cioè Masekela ha dei dubbi anche molto interessanti. Per esempio dice: non voglio limitarmi alla musica africana, se no mi sembra di essere allo zoo, io sono l'esemplare del musicista africano. E questa cosa lo accompagnerà nel corso di una lunghissima carriera, sempre appunto animata dal dubbio e dalla curiosità per cose nuove.
Nel Sudafrica dell'apartheid degli anni 40, 50, 60, musicalmente parlando abbiamo una figura abbastanza particolare, perché stiamo parlando di un artista bianco, Chris McGregor, pianista, che qui sentiamo in un piccolissimo estratto da un bellissimo disco di Nick Drake.
Nobody knows how cold it flows, and nobody feels worn down ears. Nobody's eyes make the skies, and nobody spreads aching heads. But he says, if you just dress in white,
il piano che stiamo ancora sentendo è quello di Chris McGregor e il pezzo è Poor Boy, una delle tante perle di Brighter Later, secondo album del cantautore inglese Nick Drake. Chi era Chris McGregor?
Era il figlio di un pastore presbiteriano nato nel Transkei, aveva studiato al conservatorio ma era affascinato dalla musica, quindi conosceva, diciamo, i materiali classici, ma era affascinato dalla musica tradizionale locale. Tutto questo lo mise insieme in un gruppo che volle chiamare Blue Notes, ed era un gruppo interrazziale che quindi come tale aveva pochissime occasioni di esibirsi e molte occasioni, molti spunti di polemica per la scena dell'epoca. Suonarono poco in Sudafrica, con un loro misto, spendevano debiti d'amore con Ellington e Mingus, ma soprattutto davano una coloritura tipicamente sudafricana, tipicamente popolare, che li rendeva unici. Vennero invitati al festival di Juan Le Pen nel 1964 e approfittarono di quella sortita per andarsene. Andarono a Londra sognando chissà quali orizzonti, lì trovarono una triste realtà, perché si scontrarono col sindacato musicisti britannico, che era terribile, che disse: cosa fanno questi signori, sono degli stranieri, no, niente, qua non possono suonare o comunque hanno molte limitazioni. Vennero comunque accolti nella comunità e furono importantissimi per la comunità jazz di quegli anni. Fecero un po' da chioccia per tanti giovani musicisti che poi sarebbero diventati importanti. Mi vengono in mente John Sermon, mi viene in mente John McLaughlin, Mark Cherig, Mike Osborne. C'è tutto un mondo che pulsa negli anni 60 e negli anni 70. McGregor ha inventato tante cose. Dopo i Blue Notes volle fare una formazione, una grande orchestra mix di africani e inglesi che chiamò Brotherhood of Bread. Era molto amico, era stato scoperto, se vogliamo, in Inghilterra da questo grande produttore che era Joe Boyd, fra l'altro lo scopritore di Nick Drake, ed ecco perché il link di cui abbiamo appena parlato.
Siamo quasi in chiusura di questa puntata di Africa 70. Abbiamo parlato di jazz sudafricano, ovviamente abbiamo accennato solo ad alcuni nomi. Avremmo potuto raccontare molto di più su questa scena così fervida, così ricca, insomma, di grande musica, di spunti. Vogliamo chiudere con una figura, anche questa forse meno conosciuta, ma abbastanza leggendaria nell'ambito jazz sudafricano.
Tete Mbabiza è un pianista nato nel 1942, ancora vivo e attivo. È stato un personaggio fondamentale nello sviluppo del jazz sudafricano, appoggiandosi a questa prima fusion degli anni 30-40 che in Sudafrica veniva chiamata Marabi, cioè era un mix di jazz, di blues, di ragtime, di musiche indigene, tradizionali, folcloristiche, ed è stato un po' il trampolino di lancio per tanti musicisti verso queste nuove cose. È stato il nostro Tete Mbabiza il leader di un gruppo vocale famoso come i Four Yanks, aiutati fra i tanti da Abdullah Ibrahim. È stato poi ha suonato il piano con gli Swinging City Six e negli anni 70 ha inciso un disco molto bello e molto importante, anche se poco conosciuto dalle nostre parti. Si chiama Tete's Big Sound e da lì abbiamo preso questo Train Ride che adesso vogliamo farvi ascoltare.
Ed è proprio con Train Ride che noi vi salutiamo, vi auguriamo una buona continuazione ascolto e alla prossima con Africa 70.